Caro Simone, diamo il benvenuto a un'amica della nostra trasmissione che torna a trovarci dopo un po' di tempo. Katia Serra, buongiorno e bentrovata.
Ciao, ciao Katia.
Buongiorno ragazzi e buongiorno a tutti.
Ciao ciao, ben trovata. Allora ti abbiamo chiamato insomma per fare due chiacchiere sul Bologna, ma non solo, anche di calcio femminile, perché insomma ci sono alcune novità nelle ultime settimane che secondo me meritano comunque un approfondimento. Partiamo dal Bologna e chiedo a te insomma una fotografia del momento, perché insomma è un Bologna che nei primi tre mesi di quest'anno sembrava in balia di se stesso, poi succede l'evento infausto del ricovero di Mihajlovic e sembra quasi scattare una scintilla nel gruppo, e a quel punto lì insomma sei risultati utili consecutivi, fermate tutte le grandi, e quindi insomma un finale di stagione che sembra essere più roseo.
Ma lo scopriamo alla fine, no? Perché comunque mancheranno tre partite, Venezia, Sassuolo, Genoa, che secondo me saranno determinanti per capire realmente il valore soprattutto di personalità e di mentalità di questo gruppo, perché come hai riassunto bene, bene con le grandi, però poi quando devi fare il gioco, devi fare i gol, e sul gol il Bologna i limiti ce li ha, capire veramente se questo percorso di crescita, un percorso costruito attraverso un'evoluzione tecnico-tattica, o se in questo momento è soprattutto il fattore psicologico, il fattore umano, quello che ahimè è legato al dramma di Mihajlovic, a dare quella spinta in più che naturalmente conferma l'umanità del gruppo, ma un grande gruppo e dei giocatori importanti devono saper dare il massimo a prescindere da questi fattori.
Ecco, Katia, da anni ormai i tifosi del Bologna chiedono una crescita vera, reale della squadra. Chiaro, se si ambisce ad arrivare prima o poi a lottare per un posto in Europa, ecco, secondo te c'è stata questa crescita da parte e della squadra e della società, oppure in realtà più o meno hai l'impressione, per l'idea che ti sei fatta tu ovviamente, che il livello del Bologna sia il medesimo anche con il passare degli anni?
Ma guarda, io non ho certezze, credo come tanti, no? Proprio perché questa mancanza di continuità fa venire dubbi, però ho l'impressione che l'Europa lo raggiungi coi campioni, e certamente Arnautovic ha dato qualcosa in più, e quindi per ambire veramente devi portare profili simili e naturalmente puntare anche su un progetto tecnico chiaro, che resti quello nel tempo e che non vari a seconda dell'andamento stagionale.
Per quanto riguarda alcuni giocatori, tu hai citato Arnauto, c'è un altro giocatore da cui ci si aspettava tantissimo e che in realtà è in un periodo di involuzione ormai lungo, è Barrow. Anche qui tanti equivoci, anche magari da un punto di vista tattico, lo si è fatto giocare prima punta, lo si sta facendo giocare seconda punta, forse ha reso meglio da attaccante esterno. Tu che idea ti sei fatta su di lui?
Ma io resto convinta in realtà che lui sia una seconda punta e che in campo aperto possa esprimere meglio la sua qualità, la sua caratteristica. È chiaro che quando un giocatore è così discontinuo, a prescindere dalla posizione in cui viene collocato sul campo, significa insomma che mentalmente non è pronto, e di conseguenza più che un problema di posizione diventa proprio un problema individuale. Andrebbe capito, no, nella gestione quotidiana quali sono gli aspetti che al momento lo limitano, anziché esaltare delle potenzialità che sono tante e che secondo me appunto in alcuni frangenti proprio lì la seconda punta ha dimostrato di essere nella sua posizione ideale. Però è chiaro che quando hai tante chance e continui a sprecarle, è naturale anche che bisogna fare delle valutazioni.
A prescindere da come finiranno le prossime tre gare, l'anno prossimo da chi ripartiresti? Perché insomma si sta parlando ormai da diverse settimane del possibile cambio di direttore sportivo, quindi con i saluti a Riccardo Bigon per quello che ha fatto, e a questo proposito poi ti chiedo anche un bilancio secondo te dell'operato di Bigon in questi anni. Si parla di Giovanni Sartori che potrebbe essere in uscita dall'Atalanta, o almeno è dato in uscita dall'Atalanta, e poi ti chiedo anche della guida tecnica al di là delle condizioni di salute di Mihajlovic. Ha ancora un anno di contratto, ma tu continueresti a puntare su Mihajlovic?
Ma sai, io credo che oggigiorno per fare delle scelte bisogna essere in sintonia, quindi la figura del direttore sportivo è sicuramente una scelta determinante per poi valutare se continuare con Sinisa o fare scelte diverse. Io credo che da un punto di vista proprio di dirigenziale sia necessario un cambio, anche perché se il lavoro comunque è stato discreto, è troppo tempo che il Bologna manca a provare a fare qualcosa in più, e quindi per riuscirci probabilmente bisogna anche iniziare a portare direttori sportivi che magari, pensa Sartori con l'Atalanta, ha costruito sicuramente un progetto vincente sia attraverso la valorizzazione dei giovani in casa sia pescando dei giocatori semi sconosciuti e valorizzandoli, e questo sicuramente, voglio dire, è un dato di fatto oggettivo per il lavoro svolto da Sartori e che in piccola parte anche Bologna ha fatto, se penso a qualche acquisto, Dominguez, Svanberg, Michi quest'anno, però nel rapporto tra giocatori arrivati e giocatori che hanno mostrato di essere di valore, secondo me è un rapporto ancora troppo sbilanciato e quindi c'è da scegliere sempre meglio.
È stato un errore secondo te mandare via Sabatini?
Ma sai, io il direttore nutro una grande stima professionale e umana. Secondo me il suo lavoro è sempre stato prezioso, soprattutto anche in termini di esperienza. Poi è chiaro che a Salerno sta facendo bene, dimostrando appunto e confermando anzi direi quanto sia un direttore inserito in questo mondo. E tanto bene, no? Che detto oggi che il Bologna comunque sta andando bene, diventa difficile dare una risposta. Di sicuro, come lo dissi allora, lo confermo anche adesso, io avrei preferito che rimanesse perché credo che sia una persona molto, molto importante in un contesto squadra, anche per i valori umani che esprime, e di conseguenza sicuramente è stata una perdita.
Ecco, magari forse anche il ruolo di battitore libero che ha Salerno è, come dire, gli è più congeniale, no? Che un lavoro magari in un team con Bigon, penso con Di Vaio, con tutte figure che comunque hanno a modo loro hanno un peso e hanno avuto un peso qui a Bologna.
Ma sai, è chiaro che se vai a Salerno sei disperato, no? Visto la classifica e non sei...
Abbiamo perso.
Mi senti?
Sì, ti sentiamo, adesso ti sentiamo.
No, dicevo, si fa un po' fatica a paragonare, perché chiaro, Salerno lui è andato con carta bianca, no?
Certo.
Innegabile, visto la situazione disperata di classifica. Per quanto riguarda Bologna, io credo che tra persone intelligenti e accomunate dallo stesso obiettivo si possano anche trovare possibilità per stare insieme e lavorare costruendo insieme. Io non essendo dentro non conosco, certo, i motivi che hanno portato all'allontanamento. Di sicuro quando hai un profilo di quel tipo, se io fossi un direttore più giovane avrei solo il piacere di stargli accanto, non solo per maturare io ma anche per capirgli qualche segreto, perché sicuramente lui nel suo mestiere è sempre stato anche un po' atipico e nella sua atipicità però ha valorizzato tanti giocatori.
Katia, con te volevo aprire anche una parentesi sul calcio femminile, insomma, che sta attraversando un momento particolare, perché insomma c'è stata l'apertura da parte della federazione al professionismo e sarebbe una svolta epocale, perché l'Italia sarebbe la prima a procedere in questo senso se non sbaglio in Europa, e ti chiedo che cosa cambierebbe, e se è comunque una svolta che secondo te ha un senso fare in questo momento. E poi ti chiedo anche a che punto è il calcio femminile, perché noi siamo stati inondati quando come dire, c'è stata questa esplosione, anche con tutta l'attenzione che ha dedicato Sky Sport al fenomeno, e adesso ti chiedo a che punto siamo. C'è una Juventus che domina in maniera continuativa ormai da anni, è un movimento che è ancora in crescita oppure, come dire, si è stabilizzato su certi valori, su certi livelli?
Allora, intanto cominciamo a fare corretta informazione, perché, e lo dico non per farci, sì, un appunto, ma lo dico perché in queste settimane si sono sentite tante inesattezze, tra le quali quello che accennavi. Allora, il capo, come sempre, perché è importante da tanti anni in tanti paesi, ma noi siamo abituati a essere gli ultimi, quindi non c'è dire perché siamo gli ultimi, quindi purtroppo non è altro che lo specchio della nostra nazione. Siamo i primi in Italia tra gli sport femminili, okay, a diventare professioniste, è una certezza, quindi togliamo il condizionale, è sicuro, è stabilito, sono già state scritte tutte le norme, quindi dal 1 luglio il calcio femminile in Serie A passa al professionismo. Questo è un vantaggio per i club, perché il gruppo squadra diventa un patrimonio e quindi per i loro investimenti diventa un asset, sia nella valorizzazione di giocatrici costruite in casa, sia nei trasferimenti delle calciatrici a livello di mercato. Quindi è un vantaggio per i club, è un vantaggio naturalmente per chi gioca, perché finalmente è inquadrata come una lavoratrice a tutti i livelli, per cui tutelata sotto tutti i punti di vista previdenziali e legati a tutte le assicurazioni e agli infortuni, quindi parificata paro paro ai professionisti uomini da un punto di vista delle tutele.
Sì.
Gli ingaggi non c'entrano nulla, è un altro discorso, anche se comunque guadagneranno il salario minimo uguale ai giocatori di Lega Pro.
Okay.
Detto questo, è assolutamente in crescita questo sport, soprattutto dove a livello giovanile, che è quello che conta per allargare la base. È chiaro che però lì sul territorio si deve fare molto di più, perché tra insufficienza delle strutture e qualche resistenza culturale che ahimè continua, io credo che continuerà anche negli anni, si trovano ancora delle difficoltà, per cui per fare veramente un ulteriore scatto sarà fondamentale lavorare molto a carattere giovanile, con delle politiche mirate, con un impegno che magari nel breve non dà risultati, ma che nel medio periodo sicuramente è la base per continuare in questo percorso. Dove chiudo, ti dico che comunque le nostre nazionali giovanili stanno andando bene, proprio perché è dal 2015 che finalmente si è cominciato seriamente a fare calcio per le donne in Italia, e adesso iniziamo a raccogliere qualche frutto. La nostra nazionale Under 19 a fine giugno è impegnata all'Europeo, per ora tra le prime 8 d'Europa, ci va anche con qualche ambizione, per cui questa è la conferma, insomma, che questo sport continua a crescere, oltre al fatto che a luglio c'è la nazionale di Bertolini impegnata all'Europeo in Inghilterra.
Assolutamente sì. Kate, ti chiedo un'ultima cosa, perché tu hai accennato al settore al movimento giovanile, diciamo, del calcio femminile. Vedo che in molte realtà, magari dove non ci sono tante ragazze che giocano a pallone, vengono fatte giocare insieme ai ragazzi, insieme ai maschietti. È un qualcosa che fa bene alla loro crescita, oppure tieni che da un punto di vista della crescita personale delle ragazze sia un errore questo, far giocare insieme ragazze e ragazzi? Parlo di età basse, parlo di 12 anni, parlo di quest'età qua, insomma 12-13 anni.
Fa benissimo, l'abbiamo fatto tutte noi, quando addirittura era vietato e quindi lo facevamo solo in cortile con gli amici, tutte noi intendo tutte quelle che sono arrivate ad alto livello, fa molto bene perché con i ragazzi ci si abitua ai duelli fisici, i ragazzi hanno ritmi più alti, quindi assolutamente è molto molto formativo, in alcune nazioni addirittura lo consentono anche fino ai 17 o addirittura fino ai 19 anni.
Addirittura.
Proprio come sviluppo del talento, e si cresce nelle difficoltà, non quando tutto è facile, per cui assolutamente è molto costruttivo e formativo. È chiaro che l'ideale, il top per un club sarebbe poter essere organizzati nell'avere l'una e l'altra possibilità, perché
certo,
sono calciatrici idonee proprio per questo tipo di calcio misto, altre più predisposte, diciamo, a una crescita differente con le coetanee, quindi quello che sarebbe importante non scegliere, ma dare una doppia opzione.
Benissimo, guarda, era arrivata una curiosità di un ascoltatore che ti chiede com'è la ragazza di Svanberg, che sembra una grande realizzatrice, tu la conosci?
Ma allora, io l'ho visto giocare solo una volta, ha sicuramente una marcia in più, quest'anno è mancata tantissimo, è chiaro che va capito cosa vuole fare lei, l'impressione è che non sia così presa dal calcio, certamente che se decidessi di fare la calciatrice, la Serie C le sta stretta e potrebbe ambire a categorie superiori.
E poi potrebbe allenarsi anche col fidanzato, che insomma magari una mano gliela darebbe. Katia, grazie mille, grazie mille.
Un saluto a voi ragazzi, buona
giornata. Ciao, 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 buon lavoro, buon proseguimento a Katia Serra.